Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, mio Dio che scricchiolio il microfono, eccoci qua, bentornate, bentornati a Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare. Un saluto a Lavinia Azzariti, mamma mia, Azzariti, avevo un'amica che si chiamava Azzariti e quindi sbaglierò spesso. Buongiorno Lavinia.
Buongiorno Ire, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, noi abbiamo una fitta scaletta come sempre a Cult Estate, il cui orario, come sapete, è diverso da quello del quotidiano culturale invernale. Noi andiamo in onda dalle 10 fino alle 11:30 e giriamo l'Italia, è proprio il caso di dirlo, perché insomma in estate l'Italia è uno dei paesi, insomma, che ha più appuntamenti culturali, nel bene e nel male, perché qualche volta può capitare che insomma ci siano anche delle cose che funzionano meno bene di altre. Per fortuna invece oggi vi racconteremo una serie di cose belle, a cominciare dallo spazio delle arti visive con Tiziana Ricci sul finire della trasmissione, da Carla De Bernardi che ci parla del suo ultimo libro La Grande Milano, Donatella Massimilla che ci parla dello spettacolo su Alda Merini del CETECA L'Estate Sforzesca, Barbara Sorrentini che sarà in diretta con noi dal Festival del Cinema di Trieste, una giovane drammaturga, una di quelle che hanno proposto il loro lavoro alla Biennale College recentemente, sapete che spesso vi proponiamo la loro voce, e naturalmente il premio Strega 2024, assegnato Lavinia ieri sera con una cerimonia come sempre condotta in modo davvero intelligente, ironico, non so cos'altro dire, da Geppi Cucciari, insieme a Pino Strabioli, una sestina, come ormai accade da qualche tempo, di autori, devo dire molti veramente interessanti, alcuni meno noti, alcuni già affermati, come la vincitrice Donatella Di Pietrantonio, una scrittrice di vaglia che aveva peraltro già partecipato come finalista al premio Strega in passato e che ha vinto con il suo L'età fragile, un romanzo tutto ambientato in Abruzzo da cui Donatella Di Pietrantonio proviene. Allora, dato che i finalisti dello Strega prima della premiazione finale fanno un lunghissimo tour che comincia da lontano, quando sono molti di più, poi dopo si arriva appunto alla rosa finale, in cui incontrano lettori, istituzioni culturali, partecipano a manifestazioni per farsi conoscere meglio, insomma, anche da chi li legge. Una di queste manifestazioni, una delle più suggestive, è in un posto dove andiamo spesso, anche perché c'è un bellissimo festival di cui parleremo tra l'altro tornandoci nei prossimi giorni, ed è Cervo in Liguria, questo anfiteatro naturale dato appunto dalla sua chiesa madre, che rappresenta, come dire, quasi una cassa di risonanza perfetta anche per i concerti, ha ospitato e ospita, insomma, credo da ormai 11 anni, Cervo ti strega, la manifestazione che presenta i finalisti dello Strega appunto al pubblico lì riunito. È organizzato da una, insomma, infaticabile curatrice della rassegna che sentiremo tra breve, che è già collegata con noi, ringrazio anche per l'attesa, e proprio dall'incontro che con gli autori finalisti di quest'anno si è svolto non tantissimo tempo fa a Cervo, abbiamo estratto questa che è la voce di Donatella Di Pietrantonio, che parlando con Luca Telese, che la intervistava, che insomma era il moderatore della serata, racconta che cos'è l'età fragile per lei e soprattutto che ruolo ha l'Abruzzo.
L'Abruzzo, sì, è molto presente, è un territorio che conosco e quindi non volevo, insomma, trapiantarlo altrove, ma può essere l'ambiente di questo romanzo, potrebbe essere qualsiasi posto dell'Italia interna. Ci sono in Italia molte zone che si prestano al western. L'Abruzzo, certo, in particolare, infatti molti anni fa è stato anche usato che è un set naturale a cielo aperto. E tra le altre cose che tralascio di dire, voglio però dire che a me interessava proprio tirare fuori quell'anima del territorio e anche questi personaggi, tanti personaggi maschili, questi cowboy, che in fondo non avevo mai affrontato, non avevo mai tirato fuori dal pozzo dei miei ricordi, dei miei vissuti. Qualche volta mi è stato anche rimproverato di mettere un po' da parte i personaggi maschili, e invece in questo libro ce ne sono tanti. Ci sono i maschi di una generazione fa, uomini come mio padre, patriarchi sempre con una loro ambivalenza, ambiguità, ripeschiamo, con una loro complessità. Ecco, questo è uno degli aspetti. Poi una madre e una figlia nel presente, con le difficoltà del presente, questa relazione tra loro interrotta, così come si è interrotto il percorso di vita di Amanda, che è una ragazza di provincia che parte per Milano, per l'università, con tutto un bagaglio di sogni, e poi questi sogni appunto si interrompono, lei torna indietro e c'è questo muro di silenzio, di non detto, tra lei e sua madre, che ce la racconta. E dunque anche la posizione di una madre che non riesce veramente a penetrare in questo silenzio.
Allora, questa era la voce di Donatella Di Pietrantonio, vincitrice, fresca vincitrice ieri notte dello Strega 2024 con L'età fragile, pubblicato da Einaudi, quando è andata a Cervo insieme agli altri finalisti per raccontarsi ai lettori. Come dicevo, Cervo ti strega, la manifestazione da cui abbiamo tratto questa voce, ringraziamo anche per avercelo permesso, è curata e organizzata da Francesca Rotta Gentile, che pazientemente si è ascoltata tutta la prima parte della trasmissione, spero sia ancora collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno, sì, certo, sono qua, ascoltato volentieri. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Intanto grazie per averci permesso di utilizzare la voce di Donatella Di Pietrantonio in quella circostanza molto più rilassata della premiazione, dove alla fine certo. Si dicono in fondo sempre, insomma, si ringrazia, si dice insomma le cose, poi sì, si deve bere lo strega. E lei era lì ieri sera?
Sì, infatti sono collegata ancora qua da Roma. E sono stata appunto ieri sera a questa celebrazione, questa consacrazione di Donatella Di Pietrantonio, e ci tenevo molto ad esserci, soprattutto perché c'era Donatella, che è veramente ormai possiamo dire un'amica di Cervo. Io la conosco da tanti anni, l'ho invitata appunto già molti anni fa, è venuta più volte a Cervo, e poi proprio quest'anno l'ho invitata a Sanremo, e quando
non al festival
al liceo, perché io insegno anche in un liceo,
esatto, un insegnante,
sì, e perciò anche i miei studenti, devo dire, hanno amato moltissimo questo libro, e perciò sono molto contenta, perché già io sapevo solo il titolo L'età fragile, e già il titolo mi era subito piaciuto, no? In un'epoca che possiamo sicuramente dire ricca di fragilità, ahimè, mi sembra un titolo significativo, davvero specchio dei nostri tempi, ecco. Poi questa storia è una storia, appunto, una narrazione di alcune fragilità che però poi alla fine si rivelano una forza, cioè anche il rapporto tra madre e figlia, che poi alla fine è un rapporto indissolubile e fortemente tenace, come è la terra dell'Abruzzo. Perciò veramente un libro interessante, secondo me.
La fragilità deriva anche dal non detto, dal silenzio, l'ho spiegato anche Donatella Di Pietrantonio, perché come in tante famiglie molte cose non vengono spiegate, sono troppo dolorose. In questo caso c'è anche un fatto che coinvolge, un fatto brutto, come diceva Dalla, insomma, a volte nasce un fiore sopra un fatto brutto, un fatto brutto che ha coinvolto quella comunità, un luogo particolare, un campeggio, dove molti anni prima sono accadute delle cose terribili, e questo non detto influenza ovviamente la vita di tutti coloro che anche nell'oggi, no, si ritrovano a confrontarsi. È un tema bellissimo questo del non detto, proprio perché rende fragili, no, il non detto.
Certo, sì. E poi devo dire che secondo me Donatella ha anche così il talento di riuscire, cioè la sua scrittura è una scrittura che riesce a trasmettere questi silenzi, cioè veramente in una maniera veramente rara, ecco, nel panorama, secondo me, della letteratura italiana contemporanea, è una scrittura fatta di silenzi, e sulla carta questi silenzi ci arrivano, e secondo me questa è un po' una magia della sua scrittura. Credo anche per questo i ragazzi l'abbiano anche amato tanto. Infatti lei ha vinto anche il premio Strega Giovani,
è stato vero,
anche ieri sera.
È vero, è vero, infatti bene bene che ce l'ha ricordato, grazie.
E no,
che persona è dal punto di vista umano, visto che vi siete conosciute già da un po'?
Sì, sì, beh, infatti è una persona splendida, Donatella Di Pietrantonio, e infatti è una doppia felicità, perché è davvero meritato anche per come lei è umanamente, e questo non si può, secondo me, dire proprio per tutti, ecco.
Ah no, certo, caso, soprattutto di alcuni scrittori o scrittrici non si può proprio dire, insomma, cioè magari hanno un carattere difficile.
Esatto, invece lei è veramente una persona splendida, di grande generosità, cioè, adesso, ad esempio, ricordo un piccolo episodio che mi è rimasto nel cuore, che appunto quando la invitai, appunto in tempi non sospetti, che non si immaginava assolutamente neanche potesse essere candidata allo Strega, lei è venuta a fare questa presentazione e alla fine ha portato un pensiero per tutti, cioè lei ha portato un regalo, tra l'altro un pensiero di una creazione delle sue tradizioni abruzzesi, fatta con la lana proprio del posto, e ha avuto il pensiero, cioè ad esempio è un piccolo gesto, però un'attenzione,
però insomma, cioè l'ospite che porta un regalo si vede raramente, effettivamente.
Sì, perché a me è rimasto impresso, perché alla fine della presentazione, cioè, normalmente appunto siamo noi magari a mangiare, sì. No? Ecco, invece lei ha avuto questo pensiero, ecco, per tutte le persone che insomma erano lì con lei sul palco, perciò una cosa che insomma mi è rimasta, ecco, nel cuore, devo dire, perciò veramente un premio meritato, perché insomma è anche bello sapere che dietro c'è un'umanità davvero di valore.
Bene, ci fa piacere insomma sapere sì. anche questo sì. particolare. Un'ultima domanda, sì. intanto grazie ancora a Francesca Rotta Gentile, che insomma è l'anima di Cervo ti strega, uno degli appuntamenti dei tour sì. molto lunghi, devo sì. dire, che ormai sì. da anni sì. I finalisti sì. e anche sì. i semifinalisti, chiamiamoli così,
sì,
cominciano
anche vincitore.
Esatto, da sì. tempi anche sì. molto molto più lontani dalla sì. premiazione finale, in giro non solo per l'Italia, a volte vanno anche all'estero, quest'anno sono andati a Bruxelles, insomma, sì. il tour è molto sì. è molto articolato. Lei che ha fatto in modo che Cervo ne faccia parte ormai da anni, ci racconta come funziona questo tour, che senso ha, cosa vuol dire?
Sì, beh, intanto mi piace ricordare che Cervo è stata il primo.
Ah, non lo sapevo.
Prima di Cervo non c'era, diciamo, il tour.
Ah. Capperi, allora no, insomma c'è veramente una primogenitura, sì. Quindi avete avuto voi
sì,
l'idea?
Sicuramente sì, è stata una cosa speciale, ecco. Poi sono molto felice che adesso gli autori finalisti allo Strega possano fare insomma tanti incontri, entrare in contatto con tanti lettori in tutta Italia, e che perciò libri di qualità possano circolare e essere sempre più vicini ai lettori, però appunto Cervo è stato proprio il primo. E veramente, come dire, Cervo strega, perché l'idea è stata quella di abbinare così la bellezza di uno dei borghi più belli d'Italia, cioè questa piazza dei Corallini incantevole a picco sul mare, con questa chiesa barocca veramente mozzafiato, e la bellezza delle più belle pagine della letteratura italiana del momento, ovviamente. E poi l'idea è nata perché i miei nonni sono stati due scrittori del Novecento, Orsola Nemi e Henry First, e amici di Maria Bellonci, di Confredo, facciano parte appunto dei fondatori, possiamo dire, del premio Strega, cioè ovvero degli Amici della Domenica, che si riunivano tutte le domeniche a Roma, e nel dopoguerra hanno deciso di premiare ogni anno il libro più bello. Questo è avvenuto a casa Bellonci a Roma, ma nello stesso tempo a Cervo, sulla collina proprio cervese, c'era una casa che c'è tuttora, dove gli scrittori Orsola Nemi e Henry First hanno creato un cenacolo culturale, dove anche lì si incontravano tanti scrittori intellettuali e artisti dell'epoca. Allora non c'erano le email, non c'era internet, perciò era l'unico modo era vedersi, incontrarsi o appunto scriversi lettere, e così l'idea è stata quella proprio di ricollegare idealmente queste due case, la casa di Cervo di Orsola Nemi e Henry First con la casa di Roma di Maria e Goffredo Bellonci.
Insomma, una storia romantica quella che lei ci ha raccontato, sì, visto sì, che coinvolge sì. anche i suoi antenati,
sì, certo.
insomma, cioè per cui è...
sì, una storia insomma legata sia al grande amore
al Novecento d'Italia.
Sì, al Novecento, e poi queste grandi amicizie, e insomma la storia della letteratura italiana ovviamente del Novecento, sì, beh, insomma anche ieri sera devo dire è stato molto emozionante, perché c'erano tutti gli scrittori più importanti dell'Italia di oggi, e si sono anche visti, no, anche questi filmati, venivano trasmessi anche prima della diretta, insomma tutti, l'anno che ha vinto la Morante, insomma tutti i vari vincitori del passato, grandi che sono rimasti nella storia della letteratura. E poi mi emoziona sapere che insomma Donatella di Pietrantonio entra nella storia veramente della letteratura italiana con questo premio.
Eh sì, insomma, del resto è tempo che ci si era accorti del suo valore, insomma, della sua
sì,
scrittura.
Sì, assolutamente,
quindi.
Già con l'Arminuta ovviamente, poi il film che ha fatto, già vincitore del David di Donatello, anche il film è quel
proprio la sceneggiatura
lei...
che lei ha firmato, cofirmato, ha vinto il David.
Quindi importante
sì, ha dedicato ai diritti delle donne il suo premio, anche questo non è una cosa così da poco, è importante.
Assolutamente, sì, infatti lei l'aveva proprio anche raccontato quest'anno quando abbiamo fatto la presentazione anche anche nell'età fragile, che diciamo anche il tema del femminicidio poi è venuto fuori soprattutto col caso atroce di Giulia, diciamo è stata un po' una coincidenza, nel senso lei non l'ha fatto diciamo apposta, è sembrato un po' una cosa fatta apposta, nel senso che il libro è uscito un po' quasi in contemporanea, però in realtà ovviamente un libro non è che si scrive da un giorno all'altro, lei lo stava scrivendo da tempo, però come sempre i grandi scrittori poi in qualche modo secondo me sentono e percepiscono le sensibilità del tempo, no? E questo secondo me è stato anche un segnale in quel senso, che poi e perciò anche questo secondo me è molto significativo al fatto che abbia vinto proprio con questo premio, che comunque rivendica effettivamente anche i diritti delle donne, perciò veramente
passando dal ritratto degli uomini, come ha detto lei stessa, sì, la cosa importante.
Uomini duri, quelli dell'Abruzzo, sì. I padri, insomma, è anche molto interessante.
I patriarchi, come li ha definiti lei.
Sì, davvero.
Allora, io la ringrazio anche, insomma, per la sua grande eloquenza, perché ha aiutato molto a capire tante cose di Donatella di Pietrantonio, di questo libro, di come funziona il meccanismo e anche la serata finale dello Strega che ha segnato ieri questo importante premio e naturalmente ci fa molto piacere parlare di Cervo, perché Cervo è veramente una meraviglia, lo conosco bene anch'io.
Aspettiamo tutti gli ascoltatori, perché Cervo veramente merita, veramente chi lo scopre rimane veramente stregato, ecco, di solito.
Va bene, allora l'anno prossimo magari ci risentiamo.
Sì, certo, va volentieri, bene. Molto volentieri, e grazie a voi, grazie per l'attenzione anche che date a queste tematiche così significative.
Va bene, buon lavoro, a risentirci, buona estate, a presto.
Grazie, anche a lei, arrivederci.
A presto. Allora, Lavinia, che ne pensi?
Wow, Cervo.
Una persona piena di energia, hai visto? Io pensavo magari a una signora un po' così, un po' affettata, un po' eccetera, invece no.
Cioè assolutamente no.
Un torrente di...
Veramente interessante il fatto che il tour sia nato effettivamente,
ecco, io non lo sapevo, forse avrei dovuto leggere di più su Cervo ti strega, mi scuso, bene che ce l'abbia detto lei, quindi lei ha avuto l'idea di iniziare questo portar fuori dai salotti fondamentalmente, cioè da gli scrittori esporli diciamo non al contatto con il pubblico, con i loro lettori, e infatti è sempre pieno in questi tour, ne hanno fatto uno a Milano in un nuovo spazio che era la vecchia sede del Sole 24 Ore in via Monterosa, credo che si chiami Monterosa 91 se non sbaglio, perché è il numero 91 di via Monterosa per l'appunto, un nuovo spazio polifunzionale, e mi ricordo che non sono riuscita ad andare, ma una delle tappe, quando forse erano di più di 6, adesso non ricordo se erano già 6 oppure no, è stata lì. Quindi vanno, insomma, adesso devono lavorare, insomma, prima di arrivare alla serata finale, devono andare in giro e raccontarsi, insomma. Va bene, allora noi alla fine abbiamo dedicato, adesso poi Carolina Balucani, che vogliamo farvi sentire, la proporremo in un altro punto della trasmissione, è stato opportuno dedicare allo Strega la prima parte, e vabbè, insomma, cioè noi vi diamo appuntamento a fra poco, perché adesso ascoltiamo uno dei nostri brani dell'estate di Caltestate, subito dopo c'è il primo spazio pubblicitario e poi ritorniamo con altri argomenti, sei d'accordo?
D'accordissimo.
Cosa avresti? Come avresti potuto rispondermi in un'altra maniera? Che bieca che sono.
It's not a fall, wanna part that job.
Bentornate e bentornati a Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare che per tutto luglio e poi anche per l'inizio di settembre sarà con voi dalle 10 alle 11.30. Lavinia, adesso dobbiamo andare a Trieste. Abbiamo fatto un errore, sui nostri social abbiamo detto che Barbara Sorrentini era al Trieste Film Festival, che è una cosa importante, ma lei non è al Trieste Film Festival, è a Trieste ma per un altro festival importante dedicato al cortometraggio, e quindi intanto ci scusiamo e poi correggeremo. E poi diamo un saluto a Barbara Sorrentini, come va?
Buongiorno, sì, ciao. Bene, bene, finalmente è arrivato il sole anche qui, dopo la pioggia che ovviamente sì. Non ha risparmiato anche Trieste.
Perché poi lì quando piove... Allora,
No, la dicitura giusta è Shorts International Film Festival, perché al Trieste Film Festival noi ci siamo sentiti,
certo.
Però a gennaio.
Hai ragione, guarda, purtroppo gli anni avanzano per tutti e quindi
no,
mettiti
ma
una mano sul cuore. Adesso abbiamo, insomma, lo diciamo con forza, il festival a cui sei è molto interessante, ce lo hai già raccontato in altre annate, ha una missione particolare, no?
Esatto, che è la missione del titolo, Shorts, che non sono soltanto i pantaloncini corti dell'estate, ma sono i cortometraggi, perché è un festival dedicato interamente ai cortometraggi che arrivano da tutto il mondo, da vari paesi, e ogni sera c'è un ciclo di proiezioni all'aperto, al giardino civico di Trieste, un luogo molto fresco e anche pieno di zanzare, come sempre, però insomma comunque molto al suo fascino, oppure durante la giornata al Teatro Miela, noto teatro triestino, ma anche cinema per tutti i festival che si svolgono qui, in cui vengono selezionati. Ci sono stati dei premi, ogni anno vengono premiati un'attrice e un attore come, si chiama Interprete del Presente, che secondo me è un bellissimo titolo, una bella dicitura per dare un premio a degli interpreti, perché in qualche modo significa che rappresentano il mondo che ci sta intorno. L'altro ieri, mercoledì, è stata premiata Isabella Aragonese, che ha tenuto anche una masterclass, perché poi ovviamente hanno l'obbligo di tenere una masterclass in cambio del premio. No, poi è sempre molto interessante perché raccontano il loro lavoro e proprio il loro rapporto col presente, quindi cosa significa scegliere un ruolo che sia totalmente radicato con la storia che ci gira intorno, perché ovviamente sappiamo benissimo che gli attori lavorano anche molto di fantasia e riescono a fare qualsiasi personaggio inventato, ma in questo caso, che è il caso anche di chi verrà premiato oggi, che è Michele Riondino, che tra l'altro ha appena vinto ancora Nastri d'Argento per la finale, insomma è super premiato, anche lui il suo ruolo certo sarà inventato, però è costruito sulla base di personaggi esistiti che hanno vissuto.
Ma poi meno male che c'è gente come Riondino in questo momento, no? Cioè che non è,
infatti,
che non è opportunista, insomma. Che...
Esatto, ecco. Infatti sarà molto interessante, questa sera alle 20 ci sarà la sua di masterclass e poi a seguire la premiazione, per cui oggi la grande attesa, è per il Papa domani e per Michele Riondino oggi.
Bene.
No, sai perché lo dico? Ci tengo, secondo me va detto, anche perché camminando per Trieste si è invasi da questi tendoni, perché c'è la settimana sociale dei cattolici italiani.
Oh no.
Quindi immaginati gli stand, allora, Piazza Unità d'Italia praticamente quasi transennata, perché vabbè poi la sera ci sono i concerti, ma di giorno ci sono tutti questi incontri, vedi la città sembra Roma, la zona intorno al Vaticano piena di preti, ieri volevo vedere se c'era lo stand di Provita per andare a fare un po' di casino, però a parte gli scherzi, insomma Mattarella ha aperto la settimana l'altro ieri e la chiuderà il Papa domani. E in mezzo Michele Riondino,
ecco.
Per fortuna, santo subito.
Sì, insomma.
Ecco,
va bene.
Questo è però un'intervista che si inserisce in maniera un po' particolare. Tanto il venerdì, non me ne voglia Serra, Antonio Serra, perché in qualche modo si parla di fumetto e di comics. Sicuramente.
Beh, ma Antonio Serra è in vacanza, ha mandato la sua lista per sopravvivere all'estate, figurati, sai che lui è insomma democratico, ci mancherebbe. Ecco.
No, no, però in realtà secondo me sa perfettamente di cosa stiamo parlando, perché abbiamo un'intervista a Barbara Canepa, che ieri ha tenuto una masterclass. È un personaggio un po' particolare per quanto riguarda il comics e le strisce, perché lei ha realizzato le Witch, che tutte le ragazze ragazzine adolescenti conoscono, che è questa sorta di manga della Disney, il primo manga della Disney che ha cambiato un po' stile, appunto rivolgendosi, però l'ha creato lei insieme ad altre persone, e finalmente dopo 11 anni di processi che ci racconta qui anche nell'intervista è stata riconosciuta la sua maternità, se si può dire così, la sua creazione, ecco. Ha lavorato tantissimo, adesso lei vive in Francia, è direttrice di una casa editrice legata appunto ai fumetti, però come sappiamo queste sono state serie TV di animazione, appunto, che prima andavano nella TV generalista, anzi no, nelle TV private, non generaliste, però non su piattaforma per intenderci. Lei anche lei ha tenuto una masterclass, anche lei ha avuto un premio, in più ha fatto da giuria alla maratona di animazione, di corsi in animazione che ci sono stati ieri, per cui ci racconta un po' il tuo, così, la tua storia.
Bene, allora l'ascoltiamo, un saluto a Barbara Sorrentini, ci risentiamo presto da Trieste, abbiamo corretto il posto, adesso è a posto.
Ah, brave.
Ecco. Va bene.
Super, come si dice, generazione, l'ultima generazione.
No, è la mia, l'ho corretto io in questo momento, anche se Lavinia sicuramente mi darà una mano per i prossimi errori.
Tu sei di ultima generazione.
Ah, sì, volendo, certo, assolutamente, volendo. Va bene, ok, ti lascio agli shorts. Ciao Barbara!
Ciao,
e ascoltiamo l'intervista.
Io quando sono entrata in Disney, quindi nel 96, ero già vecchia, nel senso che avevo già 27 anni, normalmente uno comincia un po' prima, perché prima mi sono fatta all'università, quindi sono architetto di base. In realtà i progetti nascono da qualcosa che sentiamo dentro, non è un progetto che è nato in Disney, ma è un progetto che è nato proprio da una voglia di parlare di qualcosa che era quello che io poi leggevo da bambina, perché da bambina sono arrivati, praticamente il primo manga era arrivato negli anni 76 con Mondadori, che era Candy e mi ha ovviamente aperto totalmente un altro mondo, perché ovviamente leggevo Schultz, i Peanuts, leggevo le strip americane, leggevo fumetti molto semplici, poi ovviamente Topolino come tutti i bambini, non avevamo tantissimi fumetti quando eravamo piccoli, e quindi questo amore sul manga me lo sono trascinato quando sono arrivata in Disney, e in Disney il manga era visto come il nemico mortale, perché ovviamente era quello che prendeva le generazioni che loro non erano capaci di prendere, perché Topolino ovviamente arriva fino a una certa età e poi di solito lo si rilegge da grandi, quando si è adolescenti di solito è un po', non è che è una vergogna leggere Topolino, ma evitiamo di far vedere che abbiamo un Topolino in mano, no? E invece quel settore lì veniva preso giustamente nei manga, e io ho cominciato a parlarne e ero molto testarda come tutti i genovesi, e ho cominciato a lavorare un po' in segreto, diciamo, dalla casa madre con Alessandro Barbucci, finché non abbiamo presentato il progetto. È stato molto difficile da far passare, abbiamo anche molto sofferto alla fine, grazie a, non certo alla Disney Italia, perché oggi posso parlare perché ci sono stati 11 anni di tribunale, ma in effetti la Disney Italia non voleva farlo uscire, è stato un americano, praticamente il direttore del Disney Europa, che dirigeva tutto il publishing europeo, che era un americano, che era un fan della Wicca, della magia bianca in un certo senso, che si è innamorato assolutamente del progetto e ha dato il sì all'Europa, quindi all'Italia, di poterlo continuare, anche il budget, perché ovviamente ci doveva essere un budget per pagarci, e da lì poi si è stato sviluppato. Poi ovviamente doveva essere il primo progetto con i diritti d'autore, cosa che ovviamente poi non è stato, quindi poi siamo andati in amicizia con avvocati per 11 anni per riuscire a tenere i diritti. Diciamo che i progetti, tornando alla domanda vera, i progetti si fanno sempre solo per passione, quindi, e spesso si hanno delle grosse porte chiuse, quindi chi vuole fare dei progetti anche molto grandi, perché ovviamente Witch è stato un progetto molto grande, poi per quello che ha avuto il successo, e successo ovviamente oggi sono giustamente, dico che il successo è stato grazie a noi, ma è stato grazie anche a Disney, nel senso che se non c'era Disney nel mondo non si sarebbe distribuito, sì, è un po' grazie a tutte e due, no? Ma è vero che anche dei progetti molto difficili come questo, in realtà se ci si crede bisogna insistere. Io ho avuto che porte chiuse, anche quando sono andata in Francia per la prima volta, perché ovviamente non volevo più stare in Italia, perché Witch ero dovunque e non ero citata, quindi proprio era una sofferenza andare al supermercato a vedere la Nutella con le mie bambine e non si sapeva che ero stata io. me ne sono dovuta proprio andare dall'Italia, stavo impazzendo, sono andata a vivere in Francia e dalla Francia sono dovuta ripartire da zero, perché io in realtà ero un disegnatore Disney, quindi in Francia non mi conoscevano. Anche da lì le porte sono state chiuse, perché ovviamente noi venivamo da Disney in un periodo che Disney era visto come il male, perché i progetti franco-belgi erano completamente diversi da quello che noi facevamo. Anche lì altra battaglia, altra imposizione, e ci siamo riusciti. Tutto questo è che per chi vuole fare il mio mestiere bisogna essere molto convinti e non buttarsi giù, mai, mai, anche se sembra una cosa impossibile. Di solito se le cose si fanno con passione ci si riesce, questo nella musica, tutte le cose, non bisogna mai lasciarsi abbattere.
Questo comunque è stato un lavoro molto coraggioso e anche un percorso molto coraggioso. Tu fai mille altre cose ovviamente, poi alla fine ti si parla per quello, perché quello che non solo ti ha reso famosa ma è quello che è stato visto anche molto di più, come dicevi anche tu. Tra l'altro una storia di cinque ragazze, per cui stiamo parlando anche di una cosa molto all'avanguardia quando è nata.
Il numero 5 in realtà è un numero che come il 3. Tutti i numeri pari sono belli, no? Un duo funziona, però è poco. Il 3 è proprio il classico, 4 è strano e si fa il 5. Poi comunque esistevano già i gruppi di 5 come Sailor Moon all'epoca, che erano 5 ragazze che avevano il potere della luna, delle stelle, eccetera. Quindi noi abbiamo comunque preso referenze già preesistenti, e 5 ci piaceva perché ci piaceva crearne 5. E poi in realtà sono 6, perché poi alla fine abbiamo creato la sesta strega, che era Elion. E poi con 5 si potevano mettere tutte le caratteristiche che in un certo senso le adolescenti hanno, quindi c'era quella che era più timida, quella che era più estroversa, quella che era un po' più borghese, che poi in realtà siamo Cornelia.
Avete anticipato Inside Out.
Esatto, abbiamo messo poi tutte le caratteristiche, le paure che potevano avere, anche le situazioni familiari. La Will, la protagonista, padre separato, la situazione non è delle più semplici. L'altra invece vive nella bambagia, l'altra ovviamente comunque è un'immigrata, no? Eileen, bene o male, e vive con la nonna, quindi era un po' quello che poi noi vivevamo a Milano, perché in realtà Milano all'epoca era una città già molto aperta, perché è una città che dà molto lavoro. Quindi Eileen è nata che effettivamente c'eravamo proprio un ristorante cinese sotto casa, c'era proprio questa nonna con la figlia che lavorava, aveva avuto poverina 12 anni, perché ovviamente aiutava la nonna, e da lì poi è nata Eileen. Cioè sono tutte cose che abbiamo preso da persone o che abbiamo incontrato o da amici, e abbiamo creato questo gruppetto famoso.
Sempre Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare in versione estiva, con voi fino alle 11.30. È il momento, cara Lavinia, di tornare alla Biennale Teatro, conclusasi la settimana scorsa, il fine settimana scorso. Abbiamo ancora alcune voci da farvi sentire, quella della giovane drammaturga Carolina Balucani, che ha fatto già parecchie cose. Questa volta ha portato una mise en lecture con 4 attori in un playground onirico in cui però si risvegliano ricordi brutti nel sonno come incubi e vengono coinvolti anche gli spettatori in un immaginario party dell'aldilà. La regia di Fabrizio Arcuri, fondatore della Compagnia degli Artefatti, grande promotore della drammaturgia contemporanea, che l'ha tenuta in qualche modo a battesimo in questo esito alla Biennale. Allora sentiamola Carolina Balucani al mio microfono.
È stato come ultimare la scrittura di questo testo a cielo aperto, nel senso facendo trasparire il meccanismo, lo scheletro diciamo drammaturgico e quindi in qualche modo svelando le regole della scrittura, il che ha fatto sì che Fabrizio Arcuri, che è un maestro del teatro italiano e che è anche un esperto a mio avviso di drammaturgia contemporanea, in qualche modo seguisse il mio percorso e condividesse con me le direzioni che pensavo di prendere. C'è stato proprio uno scambio da questo punto di vista molto, molto cristallino fra di noi. Ha fatto come fanno i dramaturg, cioè i confessori della scrittura drammaturgica, ha fatto le domande, ha fatto delle domande, pochissime domande, ma essenziali. C'è qualcosa che continua lungo un solco che avevo iniziato a tracciare, che è un solco che riguarda la trasfigurazione, cioè quindi la simbolizzazione di una storia, cioè in qualche modo trasfigurare la storia su un piano simbolico, quindi in qualche modo tradurre la realtà spostandola su un altro piano con altri simboli per renderla fruibile in un altro modo, in modo molto concreto, molto leggibile, dove uno senza accorgersi dovrebbe in qualche modo fare un'esperienza concreta di elementi del reale attraverso l'osservazione delle storie di questi simboli, diciamo.
Certo. E invece per quello che riguarda il rapporto con la parola, che in questo lavoro è importantissima, che insomma travolge chi assiste al lavoro, lo trasporta, quindi la mia domanda è il rapporto personale con la parola è qualcosa che ti è sempre stato alleato, che talvolta combatti invece, o cosa?
Allora, in questo testo in particolare il rapporto con la parola ha avuto una sorta di evoluzione, cioè nel senso che in questo testo io ho usato un'altra
modalità.
Sì, nel senso che non c'è punteggiatura, sì. Cioè c'è una punteggiatura diversa, non è che non c'è. C'è una punteggiatura per la quale in qualche modo il dolore che è insito dentro le battute, come è insito nel simbolo di Bella addormentata nel bosco, quale figura femminile ferita e quindi condannata a dormire, quindi silenziata, questo femminile silenziato. Così pure nella scrittura la parola è silenziata, nel senso che è dentro delle battute che non hanno punteggiatura interna, perché vogliono mettere il dolore sotto chiave e dando un'equipollenza a ogni parola, non accentando nulla, chiedendo all'attore di rimanere su un piano, diciamo, in cui non sottolinea niente, quindi la recitazione cambia un po' di significato. Cambia un po' di scopo, no? Di solito
si accentua fin troppo, sì, infatti. Sì.
Mentre invece noi quando parliamo nella vita diciamo ti amo, noi diciamo ti amo.
Certo, ti amo piatto, certo, ti amo. Sì, infatti.
Quindi diciamo che veicolare la parola in questo modo, cioè in qualche modo raffreddandola, chiudendola dentro un confine in cui in pratica tutte le parole devono essere dello stesso peso, sostanzialmente.
Che effetto crea?
Crea un effetto di raffreddamento di questo dolore, che secondo me è molto importante, perché altrimenti penso che non si comprenderebbe fino in fondo come uno nella realtà soffre. Cioè, uno nella realtà soffre così.
Ed era Carolina Balucani, drammaturga di Sleeping Beauty, proposto in forma di mise en lecture alla recente Biennale Teatro 2024 a Venezia, con la regia di Arcuri, perdonatemi perché per un momento mi sono distratta. È interessante il lavoro sulla parola di questa giovane drammaturga. Mi sono distratta perché stiamo cercando di contattare Donatella Massimilla di CETEC, la storica compagnia che porta al carcere di San Vittore il teatro, ma che da tempo gestisce anche la Casa Museo di Alda Merini. E al Alda Merini è dedicato un appuntamento dell'estate sforzesca, che sarà il prossimo 8 di luglio, per questo ve ne parliamo quest'oggi. Vogliamo riassumerlo brevemente, intanto, visto che con Donatella per ora non riusciamo a parlare, Lavinia?
Sì, appunto. Allora, Alda, Parole al Vento, sarà in scena all'interno della rassegna di spettacoli dell'Estate al Castello 2024, l'8 luglio alle ore 21. Questo spettacolo, appunto, con regia e drammaturgia di Donatella Massimilia e i testi di Alda Merini, Franca Rame e appunto Donatella Massimilia, e in organizzazione, in collaborazione con carcerate del carcere di San Vittore
e una serie di altri partner.
Esatto.
Allora, no, è uno spettacolo che loro portano in giro da un po' di tempo, in cui, come dire, le parole anche profetiche della straordinaria poesia di Alda Merini diventano di particolare valore, perché attraversano anche la vita delle detenute che hanno partecipato al progetto. Dunque, vi ricordiamo il prossimo 8 di luglio nel cortile delle Armi, durante l'estate sforzesca, insomma la lunga programmazione estiva al Castello Sforzesco organizzata dal Comune di Milano. Dunque, magari Donatella si rifarà viva nel corso dell'ultima parte di Cult, magari è proprio al lavoro in questo momento. Ecco, adesso mi ha mandato un messaggio, ma noi abbiamo la pubblicità e quindi magari la recupereremo dopo.
Wanna talk about it, I just wanna dance. Oh, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance.
eccoci, Lavinia, restiamo un po' più a Milano quest'oggi, perché fra poco, tra l'altro, se non sbaglio domani, alla Loggia dei Mercanti, dove c'è un'altra stagione estiva di incontri e spettacoli, sarà presentato un libro di cui già si parla da qualche tempo. È l'ultimo titolo, firmato da Carla De Bernardi e pubblicato da Iacabook, La grande Milano, passeggiate e incontri. Di quale Milano stiamo parlando? Intanto Carla De Bernardi, personaggio che abbiamo avuto tante volte ai nostri microfoni, non solo perché scrive libri di cui spesso vi parliamo, ma anche perché è stata l'anima di tutta una serie di iniziative, di mobilitazioni, di attività che hanno reso il Monumentale quello che è adesso, cioè un luogo veramente speciale, il cimitero monumentale di Milano. Ma lo lasciamo lì un attimo, il Monumentale, Lavinia, sentiamo, dicevo, di che Milano parliamo nella grande Milano. Buongiorno Carla, bentornata.
Ira, buongiorno, grazie perché siete sempre fantastici nei miei confronti, mi date sempre uno spazio e vi sono molto molto grata e molto affezionata, sono anche venuta una volta da voi.
Sì, in
radio. Allora, oggi, grazie di aver citato la rassegna, che è una rassegna, a parte la mia presenza, di cui ovviamente sono molto felice, ma è una bellissima rassegna in un luogo di Milano strepitoso che è la Piazza dei Mercanti, che appartiene a una certa Milano, ed è qui che ti dico di cosa stiamo parlando nel nuovo libro, perché dopo aver scritto la storia di Milano, che parla appunto della Milano in cui faremo sabato sera questo incontro, cioè la Milano, il nucleo storico di Milano, la Milano dei comuni, dei vescovi guerrieri, degli Sforza, di Ludovico il Moro, di Napoleone, di Maria Teresa, quindi proprio la Milano che è sempre stata in qualche modo circondata da mura, e lo è, se posso dirlo, anche oggi, perché le mura del centro storico non sono più fisiche, c'è soltanto qualche rimasuglio.
Eh sì.
Ma rimangono perché esiste una Milano centro storico e esiste una Milano fuori dal centro storico. Ecco, una volta perlustrata e dopo aver scoperto cose meravigliose che non conoscevo nella Milano storica, mi sono detta, ma c'è anche un'altra Milano. Ed è fuori da questo anello, perché Milano è fatta a cipolla, no? Proprio per dirla.
Ma infatti io dico sempre, immaginate una torta oppure insomma una cosa, dovete pensare a degli spicchi e a degli anelli concentrici. Cipolla è anche meglio, devo dire, effettivamente. Si presta di più.
Mi sembra che sia la definizione di qualche storico del passato.
Ah, ben basta, però allora siamo a posto.
In mezzo alla cipolla c'è il Duomo, tanto che certi luoghi sono chiamati in base alla distanza dal Duomo, no? Quarto Giaro,
sì,
Quinto Romano, Settimo Milanese, definiscono le miglia romane dal Duomo, a piedi ovviamente, perché un tempo quando c'erano i romani non si andava in macchina.
Ma non c'era neanche il Duomo, cioè, quindi c'era il centro della città, dove poi coi templi, dove poi sono sorte le prime chiese, le prime vestigia, no?
Sì, il Duomo sorge su, come si chiama, su Santa Tecla, no? Su una basilica.
Che era tra l'altro appunto sorta su luoghi di templi pagani, se non ricordo male.
Assolutamente sì. No, tutte le chiese sono sorte su templi pagani più o meno, poi sono state diventate delle basiliche e poi sono diventate anche quello che vediamo oggi.
Anche Carla, perché a Milano non si butta via niente e quindi anche allora riusavano le pietre, perché non era mica facile insomma tagliarle e così via, no? Cioè, per cui
se vai nella parte sotterranea di San Lorenzo trovi le colonne e i capitelli che appartenevano all'arena, quando è stata smontata l'arena romana, per l'appunto, che era la terza arena in Italia dopo il Colosseo e Santa Maria Capua Vetere, arrivavamo noi. Diciamo che la parte lapidea, quando è stata smontata l'arena, è servita a fare il basamento di San Lorenzo, e quindi si può andare a visitare, tanto per dirne una. Comunque,
ecco, però Carla, non diciamo arrivavamo noi, se no sembra che parliamo della nostra età, Carla. Quindi,
no,
era una battuta, perdonami, era una battuta.
No, hai ragione.
Parlo di me.
Di me, io ho appena compiuto gli anni e ne ho compiuti sicuramente più di te. Comunque a un certo punto mi sono detta, c'è un'altra Milano, la seconda fascia della cipolla, e quella è quella che un tempo si chiamava i Corpi Santi, no? Corpi Santi erano un comune unico che ha avuto diverse traversie, perché tra Napoleone e Maria Teresa hanno avuto due comportamenti completamente diversi. Maria Teresa voleva che fosse un comune autonomo perché non voleva che Milano diventasse troppo grande rispetto a Vienna. Napoleone invece voleva che Milano diventasse grande come Parigi, e quindi ha annesso non solo i Corpi Santi, che è questa zona rurale fuori dalle mura, la prima zona rurale fuori dalle mura, ma ha annesso anche 33 comuni. Poi è arrivato, la seconda ondata degli austriaci nel 1816, e hanno ributtato fuori i comuni, i 33 comuni e i Corpi Santi, perché appunto Vienna non doveva avere concorrenza. Finalmente poi nel 1923, in realtà a fine 800 il sindaco Bellinzaghi riannette i Corpi Santi, e nel 1923 il sindaco Mangiagalli annette tutti gli altri comuni che oggi noi chiamiamo Affori, Lambrate, Niguarda, Trenno, Musocco, e quindi nel 1923 nasce la Grande Milano. Ed è quella che io sono andata a perlustrare a piedi. Il mio libro non è una guida, Ira, è un diario di viaggio. Cioè io al mattino prendevo, uscivo, decidevo come raggiungere il punto di partenza, spesso a piedi, se era troppo lontano o non avevo tempo, coi mezzi, rigorosamente con i mezzi, e poi cominciavo ad andare avanti e indietro nei quartieri, perché quei comuni autonomi sono diventati quartieri, no? Lambrate era un comune, aveva il suo municipio, la sua piazzetta, la sua chiesa, che è poi il Casoretto, e invece nel 23 diventano comuni, diventano quartieri, scusami. Sì. Il primo a diventare quartiere è Turro nel 18 per motivi diversi, ma nel 23 vengono annessi tutti questi. Quindi è tutto il secondo anello esterno, non solo alle mura, ma anche ai Corpi Santi. Corpi Santi, ti faccio un esempio, sono la Barona, l'Orenteggio, la parte dove è Corradina Vigli. La parte più esterna sono questi 11-12 comuni che diventano quartieri. Il motivo è ovvio abbastanza, ed è ingrandire la città come territorio, ma anche come persone che pagano le tasse a Milano.
Già.
I quartieri prima non pagavano le tasse alla città. In questo modo Milano acquisisce terreno edificabile, acquisisce manodopera, e a costi inferiori, perché le persone che abitavano all'esterno erano meno care che di quelle che lavoravano all'interno, e acquisisce tasse. E quindi comincia la storia della Grande Milano. Questi ex comuni sono bellissimi, io li conoscevo perché sono sempre andata, mi è capitato di andare a Città Studi piuttosto che all'ospedale di Niguarda, piuttosto che a visitare altre cose, ma non avevo mai approfondito e non ero mai andata veramente a vedere cosa c'era da ammirare, perché ci sono cose da ammirare a livello artistico e architettonico, stratificate poi nel tempo, no? Milano è stratificata, come presumo tutte le città, nel senso che Milano nasce nel 600 avanti Cristo e piano piano diventa quella che è oggi. Quindi ci sono stratificazioni artistiche, territoriali, urbanistiche, storiche, che sono interessantissime, e ho scoperto delle cose che proprio mi erano sfuggite per tutta la mia lunga vita, come dici tu giustamente.
Allora no, Carla, una cosa mi piace molto il fatto che tu dica mi erano sfuggite per tutta la vita. Noi, devo dire, a Radio Popolare attraversiamo molto le periferie, cioè facciamo un lavoro da tanti anni, insomma, anche di valorizzazione delle iniziative, delle associazioni. Però questo libro, devo dire, avendo presente come lo hai strutturato, è proprio destinato anche a chi magari come molti di noi milanesi conosce alcuni dei quartieri di Milano, dei quartieri non del centro di Milano, ma non ne ha una visione completa, globale, insomma.
Non ne conosce la bellezza. Io ho trovato piccoli oratori affrescati da lui, vero, che non avevo mai visto, giardini, piazze, fontane, e poi un'altra cosa, Ira, cose che non hai mai guardato con certi occhi. Ti faccio proprio l'esempio dell'ospedale di Niguarda, no? A me è capitato di andare a trovare delle persone a fare delle analisi, come a tutti. Non mi sono mai soffermata su che cosa significhi sotto il profilo architettonico l'ospedale e che caratteristiche ha. L'ospedale di Niguarda è stato fatto in un modo che prendeva a modello degli ospedali americani per fare una cosa che tenesse, che avesse una grande sostenibilità economica, e quindi è fatto a padiglioni. Credo che sia uno dei primi a essere fatto a padiglioni. E poi aveva un sistema per tenere le patologie separate e non creare contagi. Questo peraltro ce l'aveva già la Cagranda di Francesco Sforza, no?
Sì, sì.
Però mi guarda, architettonicamente l'ha fatta questo architetto Aratta, un architetto straordinario, diciamo razionalista, tendente un po' al littorio.
È un po' tanto.
È un capolavoro.
Per carità, ci siamo affezionati, però appunto... Insomma, lui era molto convinto, era uno di quelli belli convinti.
Sì, assolutamente.
Ecco,
però, mi guarda, è un bellissimo esempio di architettura di quell'epoca, soprattutto la chiesa dell'Annunciata che c'è alle spalle di Niguarda.
Certo,
che
giusto.
Ha vetrate di Sironi, sì. A bassorilievi di Wildt, a dei capolavori di arte contemporanea, si può dire, moderna e contemporanea. I due gruppi marmori all'ingresso, uno è di Arturo Martini e l'altro è di Francesco Messina, e raccontano la storia di Milano. In uno c'è San Carlo con il dito puntato che sta presentando la bolla del perdono, nell'altro c'è Francesco Sforza con il Papa Pio II Piccolomini. E io non avevo mai guardati questi gruppi, non mi avevo mai pensato che rappresentassero un momento della storia di Milano.
Certo.
E invece poi non so, alle spalle di Niguarda verso sud c'è questa Villa Lonati, che è la sede della sezione verde del comune di Milano.
Sì.
È anche quella una villa antica che poi è stata
quante ce n'è di ville in periferia.
Villa
Scheibler, ci sono,
ecco,
insomma.
Questo delle periferie è il punto in cui sono partita e che ha ripreso anche Gian Giacomo Schiavi nella prefazione. È periferia di solito viene usato in senso negativo.
No, ma poi non lo diciamo nemmeno più, cioè non diciamo più nemmeno periferie, appunto, perché di per sé non descrive esattamente che cosa sono, insomma, sono appunto dei quartieri con un'anima, come tu dicevi, anche per motivi storici, perché appunto nascono come comuni indipendenti.
Ma poi personaggi storici che hanno fatto delle cose meravigliose.
Carla!
E la cui storia merita di essere conosciuta.
Ti devo fermare perché il tempo è tiranno, come si suol dire. Ricordiamo gli estremi della presentazione alla Loggia dei Mercanti, che sarà domani quando?
Sì. Alle 7:30 con Andrea Cherchi, che è un altro persona di Milano, che ama Milano quanto me, più di me. Lui è un fotografo conosciutissimo, sì, molto famoso, contrariamente a me, e ho trascinato Andrea in questa presentazione perché appunto volevo qualcuno che la pensasse come me su Milano, cioè sul fatto che Milano è questa meraviglia che tutti conosciamo, ma che va conosciuta meglio.
Sì. No, infatti questa è un'istanza a cui ci associamo assolutamente. Il libro è veramente molto articolato e come si è detto, insomma, si vedono
anche le mappe, anche le mappe, in maniera che uno può andare a vedere esattamente tutto quello che descrivo. Poi io descrivo anche ristoranti, associazioni, tante cose, insomma, ecco, non mi dilungo perché dobbiamo chiudere.
Ringraziamo Carla De Bernardi. Dunque, la grande Milano, le passeggiate, gli incontri con la prefazione di Gian Giacomo Schiavi, andate a sentirla domani alla Loggia dei Mercanti alle 19:30. Grazie, ciao.
C'è un film, Ira, c'è un film dopo.
Ah,
la rassegna è letteratura e cinema, quindi dopo c'è Hitman, che è un bellissimo film con quattro palle sul Corriere.
Lo conosciamo.
E chi vuole
ti ringrazio davvero tanto, sei sempre precisissima, quindi anche, insomma, ci hai detto anche che c'è il film dopo l'incontro, e buona estate davvero, a risentirci.
Grazie,
Carla, presto.
Grazie a tutti voi.
Ciao, ciao, ciao.
Maman, je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un
Rieccoci, siamo arrivati allo spazio delle arti visive con col quale concludiamo la prima settimana di Caltestate di quest'oggi. Tiziana Ricci ci ha raggiunti. Tiziana, ciao!
Ciao a tutte e a tutti!
Allora, prima di tutto, dobbiamo dire una cosa importante.
Sì, prima del servizio ricordiamo...
Prima e dopo ricordiamo.
Ricordiamo che c'è la visita guidata riservata alle nostre abbonate e ai nostri abbonati. È in programma l'11 di luglio alle ore 18 alla Triennale. 18, ma bisogna arrivare 17.30, un po' prima perché la biglietteria alla Triennale, alla mostra di Mendini. Io non sono un architetto, sono un drago, è il titolo. E ci guida il curatore della mostra Fulvio Irace, che è anche un docente studioso di architettura e design. È una mostra stupenda, per cui ci sono ancora un po' di posti, se siete interessati affrettatevi a prenotarvi a prenotazioni@radiopopolare.it. Ci fanno lo sconto, anziché 15 euro ne paghiamo 12 e basta, ecco, io ve l'ho detto. Poi c'è un altro appuntamento che è il Festival di Fotografia tra i più importanti del mondo. È un appuntamento che arriva a luglio in Francia, ad Arles. È la 55esima edizione, sempre ha un grandissimo successo. E si tratta di workshop, letture di portfolio, tavole rotonde e mostre. Allora, quest'anno per noi c'è Maria Teresa Cerretelli, che è, diciamo, una art director, si occupa di fotografia, è una redattrice che si occupa di fotografia e fa parte importante del premio Ponchielli, quindi è un occhio importante e io vi propongo le sue impressioni.
Naturalmente in questa 55esima edizione ci sono più di 40 mostre e poi naturalmente non sulla DARL, quindi vi assicuro che una settimana praticamente non basta. E comunque quest'anno il direttore Christoph Wiesner ha scelto come titolo Sulla Surface, sotto la superficie, per andare proprio sotto la superficie delle cose ed esplorare la molteplicità della fotografia. Quindi sono nuove prospettive, menti diverse, una traccia continua, voci multiple che si sovrappongono, che si accavallano. Insomma, veramente è un'esposizione a prima vista decisamente interessante. È divisa per temi e i primi temi che io vorrei proporvi anche come mostre sono alcune delle cose che sono riuscita a vedere, e una tra le più interessanti è la voce di Cristina De Middel. Cristina De Middel è nata nel 75 ad Alicante e vive in Brasile, ma è anche la presidente dell'agenzia Magnum dal 2022. Bene, lei ci propone Voyage au Centre ispirandosi al viaggio al centro della terra di Giulio Verne, all'Église des Frères Prêcheurs. E questo lavoro è un lavoro che ha una valenza eccezionale perché presenta la traversata migratoria del Messico verso gli USA, ma vista più come spedizione eroica che come una fuga di fatto. Però c'è anche una certa ironia e quindi si comincia da Tapachula, la frontiera del sud del Messico con il Guatemala, per venire a Felicity, una piccola città della California chiamata centro del mondo, ma di fatto è, diciamo, un piccolo paese turistico, e quindi anche qui è un lavoro distopico dove si parla di una farsa epica che finisce in un posto turistico di fronte al mare. Quello che io trovo di bello nell'allestimento è il fatto che attraverso la fotografia e anche attraverso il disegno lei accosta varie forme espressive. Vi do solo un esempio e passo subito all'altra mostra. Allora, c'è una bellissima parete in cui c'è una donna alla frontiera di Tijuana, voi sapete dove si prepara ad attraversare il confine per tornare, per cercare di arrivare negli Stati Uniti attraverso quelle maledette cancellate erette da Donald Trump. E ironia della sorte, lei mentre sta per attraversare la frontiera indossa una maglietta dove campeggia proprio la faccia, il faccione di Donald Trump, quindi veramente c'è anche un'ironia fortissima in una bellissima mostra. Un'altra mostra veramente interessante è quella di Nicolas Flock, Fleuve Océan, il fiume oceano, alla Chapelle Saint-Martin du Mejean. Allora, quindi lui esamina il colore del Mississippi. Fate conto, entrate in questa mostra e vedete i colori dell'acqua che lui ha tratto attraverso il microscopio e ha riempito queste colonne piene di questi colori diversi dell'acqua. E quindi uno viaggia attraverso i colori dell'acqua, della vita, del clima, della terra, in questo caso esaminando solo una serie di colonne d'acqua diciamo esaminati in 31 stati del Mississippi. Quindi sono foto subacquee panoramiche, ma in cui si è investiti da una foto pittoriche e nello stesso tempo foto documentarie di un paesaggio americano attraverso l'acqua, che anche se vogliamo una denuncia ecologica.
È una meraviglia, immagino, fotocolori.
Assolutamente, vedi tutti i colori, le sfumature possibili e immaginabili dell'acqua, quindi è anche un po' tra pittura e fotografia, perciò c'è anche questa grande, oltretutto è una mostra inedita, come tante mostre inedite ci sono qui ad Arles.
Senti, Maria Teresa, sono molto curiosa di sentirti parlare di Sophie Cole.
Assolutamente, perché intanto Sophie Cole è alla Cryptoportique, che sarebbe nei sotterranei dei resti romani, quindi immagina di scendere e arrivare in questi sotterranei. E lei che cosa ha fatto? Qui lei espone una parte di un progetto che era andato a male perché, e infatti si chiama Finir en beauté, finire in bellezza, perché una mostra che aveva preparato per l'anniversario di Pablo Picasso è finita sotto il temporale, quindi si è rovinata tutta e ci sono le foto che andranno praticamente a esaurirsi totalmente per l'umidità che hanno subito. Allora lei ha preso una parte di questo progetto, si chiama Les Aveugles, i ciechi, i non vedenti, e tu fa conto, appoggiate alle pareti per terra ci sono bellissime foto di erba, di paesaggi, di cose, ma che cosa sono? Lei ha chiesto ai non vedenti che cosa il loro concetto di bellezza, esprimete il vostro concetto di bellezza. Anche qui vi do un esempio per darvi un'idea che è una cosa che prende il cuore. Sì. Allora c'è una foto incorniciata di erba, allora c'è anche il ritratto della persona non vedente che ha espresso questo pensiero e questo signore dice: il verde è bello perché ogni volta che mi piace qualcosa mi dicono che è verde, l'erba è verde e poi gli alberi, le foglie, la natura, e poi mi piace vestirmi di verde. Quindi vi assicuro che prende il cuore, cioè davvero, oltre ad essere una bellissima ricerca, prende il cuore.
Davvero. Senti, immagino che poi prenda anche l'incanto, la grande prima, credo, retrospettiva mondiale di Marielle Marc.
Assolutamente, questa è una retrospettiva che è stata a Berlino e con la collaborazione della retrospettiva che c'è stata a Berlino e la fondazione Marielle Marc, è esposta all'Espace Van Gogh. Allora, qui naturalmente parliamo di un maestro della fotografia, quindi parliamo di un ecco appunto, cioè io credo che non abbia bisogno di presentazioni, è una delle grandi protagoniste di Spicco, che era attenta agli ultimi, era attenta, però lavorava con missioni per le grandi testate più importanti d'America come Vanity Fair o Life.
E quindi tanto le celebrità quanto gli emarginati, insomma.
Esatto, e poi le donne di strada di Bombay, e poi per dirti i suprematisti negli States, i circhi indiani, e poi i suoi grandi ritratti come Patti Smith o Marlon Brando durante le riprese di Apocalypse Now, no? Sì. Quindi ti assicuro che questa vale veramente la pena perché è una maestra della fotografia e ogni volta i suoi scatti ti prendono, ti
ritrattista e documentarista, possiamo dire così.
Direi che potresti proprio dire così, assolutamente, assolutamente.
Assolutamente, quindi questo è uno dei motivi per cui uno va a Arles, perché avete sentito 40 mostre, ma questa di Marielle Marc credo che sia una delle poche grandi retrospettive a livello mondiale. Allora, Rencontre d'Arles li lasciamo, li riprenderemo nei prossimi giorni, e io in chiusura, Ira, volevo ricordare quindi la visita guidata a Mendini in Triennale, la mostra di Mendini in Triennale con il curatore Fulvio Erace, chi si vuole iscrivere deve scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. Ogni abbonato può portare un'altra persona. E l'appuntamento è l'11 luglio, la visita comincia alle 18, però dovete venire almeno 17:30, insomma almeno 20 minuti prima. Dobbiamo essere non più di 25, quindi se siete interessate, sveglia. E che altro vi devo dire? Basta,
salutiamo tutte
ciao.
Insieme. Grazie Tiziana Ricci, buona visita guidata a voi e grazie Lavinia per essere stata con noi anche quest'oggi.
Grazie a voi.
Noi ci risentiamo lunedì alle 10 con Calte Estate. A presto, buon weekend. Ciao ciao.
Ciao ciao. Ciao.